Bentornati in L'Arcadiale, il podcast videoludico di un giocatore decisamente old gen. Ragazzi e ragazze, benvenuti in questa stagione, in questa frizzantissima stagione 3 di L'Arcade di Ale. Sono davvero contento di essere tornato qui da voi e vi devo ringraziare. Vi devo ringraziare tantissimo per l'accoglienza data all'Arcade dell'anno 2023. Veramente, che sia stato su YouTube o che sia stato sulle piattaforme podcast, mi avete dato una bella accoglienza, lo avete ascoltato, lo avete guardato, mi ha fatto davvero piacere portarvi questo contenuto, l'ho fatto con tanto affetto, con tanta voglia di intrattenervi e quindi sono contento sia di essere riuscito nel mio scopo. Sono anche contento di avervi portato l'intervista a Stefano Guglielmana, l'autore di Cookie Cutter. Davvero, se non l'avete ancora ascoltata, la trovate sia in versione video su YouTube che in versione audio sulle piattaforme qui podcast, dove mi state probabilmente ascoltando. È un'intervista super ganza su un game developer italiano che da Brighton, dall'Inghilterra, ha realizzato questo piccolo un cacchio, questo bel Metroidvania molto interessante che propone qualcosa di diverso rispetto a quello che c'è nel coro. È stato davvero gentile, l'intervista è divertentissima, in più persone mi hanno scritto va che funziona, lui è troppo simpatico, mi sono divertito, ha dato poi da tante belle informazioni riguardo l'indie development eccetera eccetera. È stato davvero un piacere averlo e spero di averlo in futuro. Di Cookie Cutter vi parlerò in futuro. Ecco, il contenuto non è esattamente per qualità, semplicemente audio, quello che voglio ottenere. Prossimamente userò dei tool un po' più studiati per riuscire, un po' più che studiati, un po' più sviluppati per fare questo tipo di podcast online, anche di interviste. Sfortunatamente quando abbiamo fatto l'intervista eravamo corti sia io che lui su scadenze, impegni eccetera eccetera, non è stato possibile da parte mia organizzarmi diversamente, non da parte di Stefano che ovviamente è l'intervistato, lui non ha le colpe, è ovviamente l'organizzazione da parte mia, però comunque la qualità del contenuto è una buona qualità, non è il top ma è una buona qualità e mi fa piacere che l'abbiate consumato. Poi parleremo di Cookie Cutter andando più avanti. Per questa stagione 3 di L'Arcade di Ale ovviamente c'è qualche piano di espansione, di voglia di fare qualcosa in più, sia con gli Spectrum sia sul canale, di fare dei contenuti dedicati che siano un po' terzi rispetto a quello che facciamo in podcast. Magari riuscirò a fare interviste e diverse recensioni, contenuti un po' diverso anche in queste puntate. Ecco, la prima recensione del 2024 che dovrebbe arrivare, forse è già arrivata, voi mi ascoltate che è giovedì, probabilmente è già arrivata, nel senso che in teoria dovrei averla già buttata almeno in formato podcast e poi arriverà anche sul canale YouTube. Però la prima recensione sarà quella di Marvel's Spider-Man 2, poi vi porterò qualche altra review. Fate conto che in coda ho The Man Who Erased His Name, Resident Evil 4 Remake, Cookie Cutter stesso, sto un po' giochicchiando qui e là oltre a fare tante cose belle, però ecco, fate conto che c'è questa esigenza e questa voglia di portarvi un po' di contenuti, per quanto questo podcast non sia la mia occupazione principale ma sia un divertimento che voglio fare e che voglio condividere con voi. Sono anche contento e felice dell'accoglienza che avete dato all'episodio i Goti dal 1996 al 2010. Da quello che mi è stato segnalato, da quello che poi ho visto verificando la segnalazione, il contenuto è stato così apprezzato che qualcuno molto più grande di me, molto più seguito di me e con molti più anni di questo mestiere, diciamo, di intrattenimento, di parlare di videogiochi sulle spalle, ha preso abbastanza a piene mani mi è stato fatto notare, ho detto sì vabbè chi se ne frega, nel senso, anzi evidentemente vuol dire che ho avuto una buona idea se qualcuno l'ha copiato, però non ho visto altri fare altrettanto, però io mi ero pensato a sta cosa. Arriverà una seconda parte, però la farò l'anno prossimo, cioè vi dico già adesso, i Goti dal 2011 a oggi, al 2024, anzi sarà inutile fare 2024 e anche 2023, forse anzi lo includerò perché è lì, lo farò probabilmente l'anno prossimo prima dei Game Awards, così per celebrare questo evento incredibile, prima ancora di l'arcade dell'anno 2024 farò anche questo episodio, diventerà una mini tradizione, perché poi finisce, perché non ci sono più titoli, cioè è finito, il time frame è finito, cioè, cosa faccio, i GOTY del futuro, titoli che non sono ancora usciti, i GOTY dal 2024 al 2052, no, non lo posso fare, comunque sta di fatto che sono contento per l'accoglienza che avete dato a tutti questi contenuti, mi fa tanto piacere e vi ringrazio anche per la partecipazione, spero di riuscire a interagire di più con voi, in queste stagioni stiamo interagendo, in passato abbiamo interagito molto bene, spero di riuscire a farlo prossimamente, però entriamo nel vivo della puntata, io non vedevo l'ora di tornare a parlare di videogiochi con voi, di intrattenervi parlando dei videogiochi, tra l'altro ho fatto anche sul mio profilo, non mi ricordo qual, sul mio profilo principale che è Alessandro _ Dio Guardi, però c'è anche di quello dell'arcade di Ale, che è Arcade di Ale, potete trovare, non l'arcade di Ale ma solo Arcade di Ale, seguite Instagram eccetera eccetera, comunque ho parlottato dei podcast anche videoludici, dei canali che ho seguito di più quest'anno. Ve lo ricordo anche qua. Per me La Moca di Karim Musa, Il Gatto e Moro è uno degli appuntamenti. Lo sto ascoltando proprio, sto registrando con largo anticipo. Vi svelo questo arcano. È lunedì mattina sto registrando. Oddio, mattina, quasi è ora di pranzo. Comunque sto registrando in questo momento, e anche perché la puntata ha una scoletta, che succeda quel che succeda, la scaletta sempre quella è. Comunque sta di fatto che loro sono il mio appuntamento fisso, appunto anche stamattina li stavo ascoltando, è proprio bello sentire amici parlare di videogiochi, non è un podcast di critica, però mi fa piacere sentirli parlare di videogiochi. Falconero è un altro, ormai io credo che sia il critico più importante d'Italia, proprio critico, che non è uno che si mette lì a fare le scenette, cioè è proprio un critico lui che parla di videogiochi, io credo che sia il primo canale di riferimento perché è professionale, perché ha secondo me anche delle buone redini per quello che è, cioè ha in mano proprio le briglie di quello che è anche il mercato, cioè non mi fa ragionamenti stupidi che vedo tante volte, isterici che vedo tante volte, fa delle cose ragionate anche nei contenuti di gaming, la sua carriera su FIFA e ora FC24 è una delle migliori, e soprattutto è una cosa che mi dà enorme soddisfazione, che anche attraverso la sua carriera ti svela tutti i me-, io sono anni ancora prima di conoscere Falconero, perché non lo conoscevo, che dicevo ma la carriera di FIFA è terrificante, cioè nel senso è super scrittata, in certi modi c'è una difficoltà dinamica eccetera eccetera, lui queste cose le ha tutte dimostrate attraverso i suoi gameplay, cioè ci sono giornate in cui lui deve perdere le partite ed è chiaro che le deve perdere perché gli avversari iniziano a fare un tiki taka impossibile e quindi non riesce più a prendere palla, non vince contrasti, non vince rimpalli, loro fanno gol anche di rovega, l'altro giorno io ho visto perdere una partita 5-0, a un certo punto il 4-0 l'hanno fatto con una rovega in area che lui ha fatto la stessa cosa, la palla è andata in curva, l'ha fatta il computer, è andata sotto il 7, cioè due rigori dati così a muzzo, è veramente una roba sporchissima il modo in cui è scriptato quel titolo, è imbarazzante molte volte, però ecco, lui ha dimostrato anche sta cosa più volte, a me piace proprio Falconero, c'è sempre la cosa che ora vale anche per gli altri che sto per nominare, che non è una questione di allenamento di opinioni, cioè nel senso che io almeno ho imparato nel corso del tempo, ed è una cosa che cerco sempre di tenere bene a mente, ma tanti devono un po' imparare, che non possiamo seguire solo esclusivamente le persone che hanno un pensiero allineato al nostro, nel senso che io ad esempio sono follower da anni di QDSS, però io ti tante volte, pur essendo team Sinergo nella loro battaglia di Peggle, però ci sono tante volte delle sinergate, cioè quest'anno lui ha messo Baldur's Gate 3 con una motivazione relativa ai dadi che Redez cerca di spiegargli, e io sono team Redez per quella cosa lì, perché la sua motivazione è illogica, cioè per tante, proprio illogica per le motivazioni che gli spiega Redez, però tante, come ha messo in flop, scusate se non avete visto, spoiler, menziona Marvel Spider-Man per dei motivi che io ho ritenuto molto, cioè li puoi appiccicare un po' a qualsiasi cosa quella lì, quella motivazione lì, però chi se ne frega, cioè il punto è chi se ne frega, non mi interessa niente, li continuo a seguire perché sono dei bravissimi comunicatori, perché sono anni che intrattengono molti altri molto bene, io guardo stamattina a colazione, ho guardato il loro gameplay su Hitman, mi stavo ammazzando da ridere, è inutile, secondo me, star lì a dire ah no, non sono d'accordo, allora mi offendo, non ti seguo più. Cioè, secondo me non c'ha senso, cioè, è una cosa così. Io quindi li continuo a seguire, gli voglio un sacco bene, ma anche la Mocha, cioè tante volte io oggi sentivo appunto la puntata, loro parlavano che Alan Wake 2 a quanto pare non ha venduto così bene. Però del primo, se cioè, Yotobi dice ah, è pattume il gameplay, non è vero. Cioè, lui tende, conoscendolo, tende molto a esasperare i toni, lo fa apposta, si diverte anche a farlo, però appunto è esagerato, quell'affermazione lì è molto esagerata. Era un gameplay, non il gameplay più fluido del mondo, quello del primo Alan Wake aveva dei limiti, però pattume no, cioè pattume è un'altra roba, pattume è proprio un'altra roba. Era un gameplay anche che per quel momento era un po' ingessato in certe dinamiche. Io ne ho parlato tante volte quando ho parlato del titolo, tra le cose che non sono dei fiori all'occhiello di Alan Wake, però pattume, porca miseria, la madonna, era un'opinione da quattro ristoranti. Ho mangiato bene, però il primo secondo me non era al massimo, voto 4, tu dici porca miseria avevi mangiato bene. Cioè, è proprio po' così, no? Però chi se ne frega, non me ne frega niente. Mi piace comunque sentire le loro opinioni, è proprio bello. E comunque, spero che anche l'arcade riesca a essere qualcosa di simile per voi che mi ascoltate, una cosa molto per chiacchierare, per divertirsi. Ora, collegando tutto questo, un po' a caso mi è venuto questo collegamento, però siccome Alan Wake, Remedy, James McCaffrey, durante le... divento un attimo serioso perché durante le feste è venuto a mancare James McCaffrey, che era il doppiatore di Max Payne e in particolare poi anche di Alex Casey e Tom Zane in Alan Wake, in Alan Wake 2 Alex Casey appunto, e in control di Zachariah Trench o Zacharia. Io in americano ho sempre sentito di Zachariah Trench. Voce storica che ha collaborato con Remedy, voce praticamente impossibile da ignorare, per Max Payne aveva un timbro molto particolare, un attore che sfortunatamente era malato da diverso tempo, molto giovane, aveva circa una sessantina d'anni, era malato da diverso tempo, sfortunatamente ci ha lasciati, poi ora dispiace ancora di più perché ora c'erano in previsione anzi sono in produzione due remake di Max Payne, Max Payne e Max Payne 2, e perdere la voce storica è un bel dolore. Magari per omaggiarlo, non so che tipo di narrazione applicheranno questi Max Payne, perché all'epoca c'erano le graphic novel per ovviare al fatto che fare le cutscene per loro era praticamente impossibile, dava anche un certo flavor a Max Payne, è stata una cosa incredibile. Però ecco, qualora dovessero decidere di mantenere la sua voce, gli stessi dialoghi e fare una cosa nuova e diversa, potrebbe essere un buon omaggio. Magari cercheranno di trovare una voce nuova, non si sa, onestamente ancora non si sa nulla. Però è stata una grande perdita, perché se io penso a Max Payne, sì, in italiano c'era la voce di Max Payne, che era anche quella bellissima, una bellissima voce, però se penso in generale all'opera originale, McCaffrey era incredibile, un tono di voce proprio noir, perfetto, un poliziotto consumato, bello, era proprio un timbro incredibile, anche molto bravo in control, anche molto bravo in Alan Wake, appunto due ruoli, riesce a dare un timbro diverso, perché sento anche un voice actor, riusciva molto bene. Ci dispiace perché all'interno del panorama dei videogame era una presenza storica, molto interessante, molto affascinante, quindi lo salutiamo e gli mandiamo un abbraccio ovunque lui sia. Poi durante recappando quello che è un po' successo, perché io ho detto io vado in, chiudo l'arcade un po' prima, così lavoro all'arcade dell'anno, scusate, 2023, lavoro un po' di cosette, c'ho anche il divano d'oro per chi segue il podcast di cinema e televisione, c'ho tutta sta roba da fare prima delle feste, dicevo chiudo, faccio prima, mi alleggerisco un po' tanto. Che cosa dovrà succedere mai da qua alla fine dell'anno? È successo il fuoco, perché appunto poi è uscito The Day Before, c'è stato il disastro, credo dell'anno, è uno dei disastri forse di sempre all'interno della storia del game, una cosa così effettivamente proprio così prendi i soldi e scappa senza poi prendere manco i soldi, perché a quanto pare, lo diceva Falconero, prima effettivamente di prendere i soldi Steam fa passare 30-40 giorni, una cosa del genere, quindi non hanno preso manco i soldi e sono scappati, non hanno preso niente. Comunque questo The Day Before è stato un disastro dell'anno totale, la scammata per per così dire, perché non lo è formalmente, dell'anno. Si era intuito dagli ultimi trailer, tanta roba riguardo The Day Before del passato è stata cancellata, ma internet ha conservato un sacco di roba. A 3 giorni dal lancio è stato chiuso tutto, la compagnia, è stato chiuso i server, è stato tolto da Steam, riprende sospetti di altri titoli realizzati dalla casa di sviluppo in precedenza, una comunicazione senza senso, un gioco fatto di asset presi e incollati all'interno di un extraction, quello che invece doveva essere un survival. Queste voci di uno sviluppo, anzi voci, parlare di sviluppo su base volontaria. Insomma, è stato l'ennesimo caso folle di un'industria che a volte è senza senso. Cioè, succedono delle cose all'interno dell'industria del gaming. Uno vorrebbe dire, ma sai, è una cosa ricorrente. No, queste The Day Before, ora andando a memoria, così, fatta in questa maniera, è abbastanza nuova. Cioè, a volte succedono delle cose. Io non ho capito come loro pensavano di uscirne bene. Cioè, come loro pensavano che dopo il lancio. Forse avevano già pianificato anche la chiusura, tutto, non lo so, perché io non credo ci fosse uno scenario in cui questa cosa poteva passare bene, cioè poteva andare bene. Beh, per forza andava male, perché questi asset incollati, non c'era interazione, il gioco era anche ingestibile a livello di entrare nelle partite. Io non l'ho comprato, ovviamente, ho seguito la cosa perché il primo trailer, anni fa, quando uscì, disse: ah, sembra una cosa interessante, sembra molto fico, però sembrava molto derivativo, sembrava un po' troppo bello per essere vero. Poi, col corso del tempo, si è iniziato a sentire veramente puzza che qualcosa non andava, però tanti che l'hanno comprato, ora se lo vuoi comprare, siccome non c'è più su Steam, devi pagare 300 dollari, 400 dollari, devi dare bei soldi se vuoi la chiave di questo gioco e poterlo giocare, devi dare un bel po' di soldi, però credo che non abbia alcun valore davvero fare comprarsi una copia digitale di The Day Before. A questo punto penso il prossimo sarà Abandon. Quasi quasi mi documento su, cioè vado a ricostruire la storia di Abandon per riuscire poi quando se arriverà, qualora dovesse arrivare, a ricostruire l'entità anche di questo disastro comunicativo di veramente il mondo del gaming a volte io non capisco come tanti non imparino dall'errore di altri a dire guardate, è un casino. Abandon che ormai doveva essere uscito 6 volte in verità è stato abandoned forse, non si sa. Contestualmente dopo il disastro di The Day Before The Last of Us Online cancellato. Io volevo dire 2 parole su questa cosa perché Naughty Dog ha fatto questo comunicato dove dice che ha capito che l'ambizione del titolo era per quanto interessante quella di un game as a service, però loro non vogliono essere una compagnia che campa di game as a service, i single player sono la loro priorità. E quindi il progetto non poteva andare oltre, non poteva. Si era parlato di Bungie che gli aveva detto che l'esperienza online era sì solida, ma non era effettivamente divertente nel lungo periodo come game as a service. Ci sono un po' di cose che a me sembrano strane, perché Naughty Dog aveva fatto quel multiplayer già del primo The Last of Us che io non lo giocai, però chi lo aveva giocato, sentendo molte opinioni sia di gente tipo Falconero e altri, l'avevo bollato come un multiplayer riuscito. Il problema è che è un multiplayer che probabilmente per The Last of Us Parte 2 non poteva funzionare. Perché? E loro hanno cercato probabilmente di avere una formula che non fosse un game as a service, però probabilmente sono finiti nel game as a service. Nel senso che, perché poi l'hanno fatto come uno stand alone, all'inizio doveva essere per The Last of Us Parte 2, poi hanno detto no, è diventato un progetto stand alone. Ok. Il problema è che la tendenza oggi del multiplayer online è di farlo come un The Game as a Service. Guardate l'ultimo COD che ha la schermata con quel hub, con tutti i giochi, le cose. È più veramente per raccogliere i giocatori, più che era effettivamente per dare un'esperienza. Ah, vado online, mi faccio una partita, spacchiamo un po' tutto o faccio un'esperienza online. È tutto improntato verso il Game as a Service, moda che io credo stia andando a sfociare. A sfociare verso il nulla, nel senso che sta andando un po' a scemare, ecco il termine corretto. Sta andando a scemare. Io credo che sì, da un lato, se fai un game as a service e funziona, può essere una buona fonte. Prendete Fortnite, dico che ora si è rinnovato anche con la parte Lego, che è un gioco completamente nuovo. Però ecco, può essere una fonte di continuo guadagno. in un'industria dove si va di progetto in progetto. Io leggendo Blood, Sweat and Pixels e soprattutto Press Start, le compagnie sono in una situazione molto fragile, cioè tu devi andare di progetto in progetto e sperare che il progetto nuovo funzioni e che ti tenga a galla, perché ogni investimento è rischioso, è pericoloso, potresti andare in perdita, perdita vuol dire licenziamenti, perdita potrebbe voler dire chiudere baracche e burattini, ok? Quindi ok, il game as a service, però è anche, ne sono falliti tanti, è una wave che potrebbe fallire, cioè non fallire, è da tanto che dura Fortnite e in generale il game as a service, credo quasi una decina d'anni, però potrebbe finire domani, potrebbe continuare o potrebbe comunque non essere più così remunerativa, potrebbe diventare un modello di business che, se non ti pari per avere un altro progetto che può portarti avanti, potrebbe essere una fonte di introiti molto 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 relativa e che domani appunto potrebbe, come è successo per i video gameplay su YouTube, da oggi domani muore, non va più quella cosa lì, è finita, come è successo per altri tipi di multiplayer che sono svaniti e magari torneranno di nuovo domani perché i giocatori si rendono conto che non vogliono più un game as a service, ok? Ci sono tante sfaccettature. Naughty Dog a me non sembra proprio un'azienda improntata per il game as a service. Prendiamo anche Bungie stessa, no? Che ha fatto i due Destiny, però non è che ha fatto proprio giusto Bungie, cioè anche loro hanno avuto grosse difficoltà, il progetto è Destiny 2 più riuscito, però il fatto che Destiny per loro durare 10 anni e poi è uscito il 2 ti dice già che loro avevano sbagliato un po' il tiro. Però tornando sul fuoco, Blood, Sweat and Pixel e Press Start mi hanno dato coscienza del fatto che sì, tante volte le compagnie sono talmente tanto dentro i progetti, soprattutto chi ne è a capo, che non si rendono conto che magari non funzionano così come dovrebbero, che magari hanno delle conseguenze su di loro, che sono i developer, che non avevano calcolato. Il fatto, ad esempio, di doversi spostare su un game as a service. Magari loro l'avevano improntato come, non escludo, un multiplayer stand alone rispetto a The Last of Us Part 2, con delle grosse ambizioni, perché loro dicevano, ah, ma c'è anche della narrazione. Quindi vuol dire che tu stai facendo un titolo con una storyline, però multiplayer online, e che però poteva essere una sorta di evoluzione del precedente online con in più una storyline, ma poi Bungie ha detto, no, però se dovete mantenerlo dovete mettere qualcosa game as a service. Allora hanno detto, se mettiamo game as a service però noi non campiamo più, non facciamo più i titoli che vogliamo fare, e per noi è un problema. E quindi probabilmente si sono tirati indietro, certo, hanno buttato via dal 2019 che lo stavano lavorando, quindi un buon 3 anni, 4 di sviluppo, indicativamente, delle risorse, però diciamo che nel frattempo hanno trovato modo anche di mantenersi, perché poi ci arriveremo con le bombe di mercato, però Naughty Dog è stata supportata da Bend Studio per tutte le varie remastered, eccetera, eccetera, che gli hanno fatto un po' da incasso per probabilmente tenersi anche a galla in questo periodo di sviluppo di queste di quest'opera parallela. Quindi ora la situazione diventa, ok, dedichiamoci al prossimo progetto che dobbiamo recuperare il fatto che abbiamo perso un po' di tempo, anche perché avevano già spostato delle risorse a questo progetto online a qualsiasi nuovo progetto al quale stiano lavorando. Quindi io onestamente non escludo il fatto che loro inizialmente avessero sviluppato un progetto non game as a service ma un ottimo multiplayer online con delle meccaniche nuove che si erano pensati loro, ma Bungie è arrivata e ha detto, raga, dovete farlo un po' così. Loro si sono resi conto che non era cosa e hanno mollato tutto. Gli hanno detto, no, non funziona così, però tuttavia io sono dell'idea che, senti, ormai l'hai fatto, togli le dinamiche game as a service, buttalo fuori per come l'avevi pensato, a 15 euro, che ne so, quanto lo puoi buttare fuori, 10 euro, e la gente se lo gioca, se gli piace bene, se non gli piace bene, uguale. Cioè, potrebbe essere un danno d'immagine per Naughty Dog, sì, però se sei in uno stato avanzato di sviluppo, il gioco è giocabile, è rifinito, tanto vale, dai un'ultima rifinita, buttarlo online, metterci un piccolo team che lo mantiene una volta che l'hai venduto e tenerlo come multiplayer online molto classico. Cioè potrebbe essere un'idea, però evidentemente non si può fare, cioè non so quale peso di sviluppo abbia avuto le modifiche che hanno apportato, quindi non so effettivamente retroscena, è una mia idea così. Allora, veniamo invece al menu principale di questa puntata, anzi no, prima, perché una cosa che ho dimenticato, ho comprato PS5 perché ovviamente per giocare Marvel Spider-Man 2, però poi se ne parlerà, arriverò a parlare della mia esperienza con PS5, primi mesi eccetera eccetera. Veniamo ai titoli di... andiamo al menu principale, cioè in mente le cose dell'altro podcast. Allora, che sono le bombe di mercato, ovvero le previsioni per il 2024 videoludico e il wishlistone 2024. Faccio queste cose qui, che le ho fatte in piccolo su Instagram, però non credo siano arrivati al grande pubblico, quindi le facciamo così anche in podcast per divertirci. Partiamo dalle bombe di mercato, ovvero le previsioni per il 2024 videoludico. Rubo a piene mani questa rubrica Buon Falconero, però dichiarandolo, contrariamente a chi fa razzia online, non verso di me, in generale si fa razzia online senza mai dire sto rubando, perché è un format bello che mi piace. Comunque rubo a Falconero il suo Nostra Falcus per fare queste bombe di mercato, un po' come faceva Maurizio Mosca in televisione per i più anziani come me, o in generale per fare tipo un indovino. Per giocare, ragazzi e ragazze, è per giocare sta cosa, non è che c'ho delle ambizioni di pigliare, poi se ci piglio qualcosa, bene, vado a bermi una birra, me la offro da solo, e ho... in caso non ci prendo va bene, uguale, tanto era per giocare. Quindi, fate conto che alcune cose hanno un vago fondamento, alcune cose proprio le sparo grosse, come faceva appunto Maurizio quando se sparava delle cose di mercato, di calciomercato completamente a caso, faccio più o meno la stessa roba, ok? Su pure speculazioni. Partiamo con la prima previsione che si collega a quanto dicevamo prima. Naughty Dog annuncerà una nuova IP e Bend Studio il sequel di Days Gone. Allora, perché ho questa sensazione? Perché Naughty Dog in passato, quando interrogata su The Last of Us Parte 3, erano molto cauti, dicevano ora stiamo facendo l'online, quando faremo una storia per il 3, che secondo me ce l'hanno, la butteranno fuori, ma attualmente stiamo lavorando a una nuova IP. Si diceva sta cosa, dicevano questa cosa, per me non è da escludere, perché sì, la serie TV di The Last of Us ha creato molto rumore, la gente ora sta aspettando la seconda stagione, c'è molto fermento, eccetera, eccetera, e quindi quella cosa andrà supportata, però raga, sono 2 anni che fanno remake di The Last of Us parte 1, hanno fatto il remake per allinearlo a parte 2, così siamo sullo stesso piano. La remastered che ora è uscita, potevano chiamarla Director's Cut, ne abbiamo già parlato nella puntata dedicata, la remastered di parte 2 per PS5, porting, l'online, io onestamente credo che abbiano fatto queste operazioni appunto per supportare l'online e diversi altri progetti che stanno facendo in questo momento, anche per sfruttare il lancio della serie The Last of Us, che chiaramente ha portato tutto un nuovo pubblico, c'è tutto un nuovo pubblico che si è rigiocato The Last of Us, però nella versione remake piuttosto che nell'originale, ok? Quindi è stato fatto tutto questo lavoro, perfetto, legittimissimo, ok? Però siccome sono stati supportati anche da Bend Studio, che ormai sono anni che lavora a supporto in Naughty Dog e non fa niente di suo, io pensavo, Naughty Dog sicuramente ora, dopo aver anche messo da parte l'online, aver già spostato tanta gente dall'online a qualcos'altro, sta per forza lavorando a qualcos'altro. Non so se The Last of Us parte 3. Sarebbe da un lato la cosa più saggia da fare, nel senso che se hanno una buona storyline sarebbe la cosa da fare. Ci lavori quei 4-5 anni, quindi 2028, negativamente, 2028 fai uscire The Last of Us, parte 3. Tutto cesellato, fatto benissimo e chiudi la saga. Ok? Perché nel frattempo da qua al 2028 è probabile che parte 2 in serie TV sarà arrivato a conclusione, perché io credo che parte 2, se parte 1 ha richiesto una stagione e durava quelle 15 ore buone, parte 2 che ne dura 30 e ha una storyline molto più complessa, come hanno già detto in televisione, richiederà almeno 2 stagioni. Ok? Perché è anche molto più ampio il mondo che raccontano. Quindi, considerando i tempi di produzione, eccetera, eccetera, scrittura, stesura, sceneggiatura, io credo che arriveranno con The Last of Us parte 3 in tempo per sostanzialmente supportare evidentemente la serie TV. Io ho questa sensazione. Così sfrutteranno il mondo. È la cosa che ha anche più senso. Tuttavia, ho idea che loro una nuova IP ce l'abbiano in tasca. Perché leggendo sempre Blood, Sweat and Pixel, guardando anche al lavoro creativo, anche quando ho parlato con Stefano di Cookie Cutter, e anche guardando a come funzionano tanti studios, appunto leggendo le varie cose, ogni volta che tu lavori su un titolo hai già due o tre persone che stanno già pensando al dopo, appunto per come funziona l'economia videoludica. Quindi molto probabilmente una nuova IP, un nuovo progetto che possa servire anche da post The Last of Us, eccetera, eccetera, ce l'avranno in cantiere. E molto probabilmente lanciare quella nuova IP tra parte 2 e parte 3, nel mezzo, servirà perché se quella IP funziona e prende il suo momentum, uscito parte 3, tu ti fai la tua chiosa finale del tuo progetto storico che va avanti da, non so, 10 anni, no, 2000 e... cos'era? Il 2014, 12, quando è uscito Last of Us? 2012, se non ricordo male. 2012, 2028 a questo punto, sono più di 10 anni, ti fai 15-16 anni di IP, quasi 20 anni di IP, la chiudi, nel frattempo hai una nuova che ti può traghettare, la gente vorrà magari il sequel di quella nuova IP e hai fatto il tuo dovere, ti sei garantito almeno un'altra possibilità di andare avanti e fare qualcosa di diverso. Quindi io credo che, per quanto sia logico lavorare su parte 3, io credo che nel mezzo una nuova IP a loro se potrebbe servire, se anche Sony è intelligente nella gestione degli studios, per potersi garantire di andare avanti come si deve. Stessa cosa vale per Band Studio. Cioè Sony, se ha una gestione oculata dei suoi studios, visto che li ha acquisiti questi due, e appunto ha allocato risorse di Band Studio per lavorare su Naughty Dog, io credo che, a meno che non lo vogliano smantellare e chiudere, io credo che i ragazzi di Band Studios, che hanno un IP come Days Gone, che sulla nuova generazione può dare tanto, e si è parlato anche, sequel, non sequel, sì, no, creatore originale ha la sua idea, è stato al vetriolo con tutti, però i ragazzi di Band Studios sembrano comunque avere una loro visione completamente diversa. Io credo che anche grazie a tutto quello che hanno imparato con Naughty Dog, una buona parte di Band Studio possa aver lavorato a un Days Gone 2. Quindi io credo che un titolo con quelle potenzialità, che aveva avuto un buon primo capitolo, possa tornare con un secondo capitolo infinitamente migliorato. E avere anche, io spero che abbiano imparato qualcosa sulla narrazione e avere qualcosa di più interessante anche a livello narrativo da dire per concludere o per portare avanti quella storia. Quindi, per me, che Naughty Dog possa annunciare una nuova IP e Days Gone 2 è probabile nel corso di questo 2024, magari a Summer Game Fest. Previsione 2. Questa è proprio, come si dice, un very very long shot, quindi è proprio una cosa, la butto proprio nella speculazione più totale. Ovvero Crystal Dynamics che annuncia il remake di Soul Reaver 2. Allora, i ragazzi della Crystal Dynamics hanno mercificato il corpo pixelato di Lara Croft come pochi. L'operazione reboot della saga, piaciuta, derivativa molto da Naughty Dog, seppure con la loro anima, gli hanno dato una loro anima, che io ho odiato perché l'ultimo capitolo di Tomb Raider per me è stato insopportabile. Il terzo, Shadow of the Tomb Raider, se non mi ricordo male il titolo, a livello di gameplay mi piaceva, ma trovavo insopportabile Lara. Davvero, un personaggio a livello di scrittura nel terzo capitolo è insopportabile. È tutto, no, no, è tutta colpa mia. Lei fa crollare l'universo, muoiono 7 miliardi di persone e lei si piange se stessa. Tu dici, ma scusami. Ma scusami, ma ti pare tutto il tempo in modo molto fastidioso? Tu dici, ma dai, su, ormai l'arco di crescita di questo personaggio che matura e che diventa più forte, dove cavolo è? No, non c'è. Comunque, a me il terzo capitolo non mi è piaciuto parecchio, però Lara Croft è ovunque, dispositivi smart, titoli in isometrica, è stata buttata ovunque. Mo' escono pure la Remastered, esce pure la Remastered che arriverà su Switch, su tutte le console, PC, arriverà ovunque. Io credo che Lara Croft basta, basta, possiamo un attimino metterla da parte per un pochettino, lasciamola riposare, visto che è stata sfruttata come poche cose al mondo. Avengers, che hanno sviluppato con Square, è stata proprio un'uscita brillante. Il popolo chiede a gran voce un remake di Soul River, ne parlai anche in una delle tante rubriche fatte in passato, perché Perché io credo che sia il momento e credo che lo avrà, perché sarebbe il ritorno a un classico con un immaginario che è inimitato. Cioè, l'immaginario di Legacy of Kain, Soul River 2, eccetera, eccetera, è inimitato. Quindi io credo che quest'anno il remake di Soul River arriverà. Cioè, ci sarà, non arriverà a livello di uscita, ma arriveranno anche loro Summer Game Fest con un piccolo teaser facendoci vedere che Soul River sta tornando. Il ritorno di Raziel, il ritorno di Kain, questi personaggi che non esistono a livello di proprio di questa epopea vampiresca, non c'è altrove. È anche molto bella la storia, era anche molto complessa per l'epoca. Quasi quasi si farà un replay e magari lo condividiamo. Però è molto bellino, cioè, secondo me sarebbe un grande ritorno. Previsione 3, questa anche questa sparata assurda. Death Stranding 2 annunciato per fine novembre 2024 dal palco del Summer Game Fest. Io su questa cosa sono certo. Sbaglierò, però secondo me succederà così. Perché? Perché il 2025 è pieno di uscite, GTA, eccetera, eccetera. Kojima è uno che lavora, eh. Se guardate anche qua ogni quanto ha fatto uscire Metal Gear. Una volta che ne ha fatto, papapapa, è una macchinetta, pur cambiando generazione, pam 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 pam, li spara così. E secondo me, Death Stranding 2, considerando che è passato diverso tempo da quando abbiamo visto quelle cutscene, eccetera, eccetera, io credo che al Summer Game Fest, quindi quest'estate, arriverà Kojima, che dopo aver annunciato OD Overdosed, che credo che uscirà più in là, però arriverà sul palco del Summer Game Fest con suo amico Kigli e sparerà questo trailer di Death Stranding 2. Raga, l'impianto di gameplay è quello. Hanno fatto già la Director's Cut per PS5. Io credo che siano in grado di fare un titolo next gen con quell'impianto di gameplay, con delle nuove location, un nuovo level design, perché parliamo, credo, di un mondo, da quello che si è visto nei trailer, completamente diverso. Però io credo che le evoluzioni di gameplay che apporteranno, come fa sempre Kojima, di capitolo in capitolo, arriveranno. Verranno annunciate. Credo che, essendo Death Stranding del 2019, considerando come lavora Kojima, 20, 21, 22, 23, siamo nel 2024, secondo me lo butta fuori. Non credo che Kojima si prenda altri 2-3 anni per sviluppare Death Stranding 2. Io credo che novembre 2024, noi tutti in hype per Death Stranding 2. Io me lo sento che l'anno prossimo sarò qui a dire: "Raga, sto in hype, l'ho già in pre-download." Io ho questa sensazione. Ovviamente uscirà, ovviamente sarà nominato ai GOTY, ovviamente potrebbe vincere, perché quest'anno non vedo grandi uscite all'orizzonte. GTA 5 uscirà nel 2025, quindi io non vedo grossi contender per un eventuale Death Stranding 2. Potrebbero sorgere, ma non li vedo. Quindi Death Stranding 2 per me a fine novembre 2024 esce. Arriva, ci deste Natale consegnando pacchi. Io sono in hype. Previsione 4. Allora, Nintendo si è buttata a fare versione HD di Luigi's Mansion 2, il remake di Super Mario RPG, operazioni qui e là per riportare i classici delle sue grandi IP. Hanno capito anche loro che lo possono fare a modo loro, a modo Nintendo, e quindi per me il 2024 ci sarà quantomeno l'annuncio, o forse addirittura anche il lancio, però è un very long shot, della remaster di The Wind Waker, titolo che era arrivato su Wii U. Fecero questa remaster per Wii U, che ha avuto un successo molto, anzi un insuccesso. Wii U, lo sappiamo tutti, però secondo me devono per forza riportare questo grosso titolo della saga di Zelda, apprezzatissimo. Il fatto ci siano tante versioni di Ocarina of Time, Majora's Mask, Skyward Sword l'hanno riportato perché doveva uscire Tears of the Kingdom. Insomma, un po' di Zelda li hanno riportati. Il remake del primo, no, di Link's, Link to the Past? No, Link's Awakening è. Link's Awakening, tutte le volte li confondo. Link's Awakening è arrivato il remake, eccetera, eccetera. Insomma, secondo me The Wind Waker Remastered per Switch, me lo sento che arriva. Quest'anno qualcosa di Zelda. Hanno fatto i vari Mario, deve arrivare uno Zelda Remastered, per forza. Io non ci credo che non arriva un altro Zelda Remastered. Wind Waker per me lo merita. Poi se addirittura lo fanno remake, nel senso lo stesso gioco, una grafica, un engine nuovo, però che stia bene su Switch, a me fanno un regalo, perché io non l'ho giocato Wind Waker, l'ho visto da altri che avevano all'epoca Wind Waker, ho visto qualcosina, io rosico che non ho potuto giocarlo, ma rosico come i pazzi, e quindi se me lo remasterizzano, remakerizzano, stile Super Mario RPG, quindi gameplay uguale, però cambia la veste grafica, io sono contento, fanno un update della veste grafica, io perdo la ragione. E sono convinto che il 2024 potrebbe essere l'anno per farmi perdere la ragione. Questo, insieme a Death Stranding 2, proprio puzza, anzi profuma, di arcade dell'anno 2024, cioè che sarà sicuramente tra i titoli. Previsione 5, siamo alla quinta previsione. Capcom, o Capgod, annuncerà, anche loro a Summer Game Fest, Resident Evil 9 e Code Veronica Remake. Allora, Capcom, io credo che con Resident Evil 9, come si dice da qualche rumor, chiuderà la saga storica, o forse farà una prima parte di chiusura della saga storica, magari vogliono fare cifra tonda, arrivano a 10, non so come ragionano da questo punto di vista, però credo che è arrivato il momento di chiudere la saga storica di Resident Evil, e quindi credo che l'annuncio di un nuovo capitolo, un capitolo 9, potrebbe essere quel momento, a meno che non facciano 9 e 10, però potrebbe essere giunto il momento di un Resident Evil 9. Ci siamo allontanati da Ethan Winters con Village, io credo ci sarà, forse diventerà il buon palestratissimo, non mi sta venendo più il nome, il palestratissimo ormai che ovunque spacca tutto, Chris Redfield potrebbe tornare protagonista di Resident Evil, io spero in terza persona come Resident Evil 4 Remake eccetera eccetera, non più in prima persona, spero non sia un Doom Slayer come è stato per Village, spero sia un ritorno alle atmosfere più cupe di Resident Evil, anche se credo di no, credo resteranno in prima persona, però Capgod potrebbe riportarci Chris Redfield protagonista di, o qualcuno dei personaggi della saga principale protagonista di Resident Evil 9 per chiudere la saga canonica. Mentre il silente, perché è silente, reboot remake della serie originale, che ormai è arrivata al quarto capitolo, io credo che accontenteranno il pubblico nel fare Code Veronica Remake. Io credo in questa possibilità, ne sono convinto e credo che lo annunceranno. Probabilmente già in lavorazione da diverso tempo, sarà solo next gen, ovviamente sarà solo PS5 e Xbox Series X e S, però arriverà. Io ne sono abbastanza convinto che ci sarà questo annuncio. Ultima previsione numero 6, l'annuncio di una mid-gen Microsoft, quindi Xbox e Switch 2. Allora, perché? Da un lato, molto semplicemente, perché ci sono stati leak per via del processo dell'acquisizione Activision, per i quali si era già visto dei progetti sulla nuova mid-gen di Series X e Series X. Dall'altro canto, anche perché da possessore di Series S, con le esperienze che vi ho raccontato con Alan Wake e anche con Dead Space, ne vorrei parlare magari ci farò una chiacchiera, magari ve ne parlerò in una tra virgolette recensione dedicata a Dead Space, anche se è già stato incluso nell'arcade dell'anno, però ne voglio parlare. Però ecco, anche in questi giochi ho visto un po' dei limiti. Series S ha un'architettura che tende a finire la VRAM molto in fretta, tende ad affaticarsi molto sui titoli next gen quando si gioca per tempo prolungato e quando le azioni sono abbastanza, richiedono una discreta potenza di calcolo, molti dev si sono detti delusi dall'architettura che li ha messi a dura prova di Series S, quindi io credo che quasi sicuramente annunceranno la mid-gen perché hanno bisogno di correre un po' ai ripari con Series S e quindi dare una macchina più performante anche per i game dev, mentre per quanto riguarda Xbox Series X, anche lì non è una brutta macchina, però io tante volte vedo gli stessi giochi su PS5 sono un po' più performanti, su Series X ogni tanto hanno qualche problema, qualche bughettino, qualche cosa che non funziona. Io credo che loro nei piani abbiano intenzione appunto di rivisitare un attimino la loro macchina e renderle un attimino più performanti, non una cosa gigantesca ma un po' più performanti, probabilmente la mid-gen l'annunceranno quest'anno, mentre Nintendo ormai loro glissano, dicono no, ma non è momento di qui, non è momento di là, però ormai siamo al settimo ottavo anno di Switch e credo che questo 2024 potrebbe vedere l'annuncio di Switch 2 per Natale 2025. Io punto al Natale 2025 come release di Switch 2. Questo è quello che io mi sono preventivato con, se proprio dobbiamo essere, dobbiamo fare la previsione completa, con anche un nuovo Mario attaccato, ma perché Zelda credo ci vorranno diversi anni perché ne arrivi uno nuovo, ma un nuovo Mario per lanciare una console come Switch 2 ci sta. Secondo me l'annuncio di una nuova epoca, di una versione potenziata di Switch 2 potrebbe arrivare appunto quest'anno al Summer Game Fest, oddio, nel periodo del Summer Game Fest loro si fanno sempre il loro Direct a parte, però credo che potrebbe esserci questa possibilità, quindi che si realizzerà questa finalmente, perché visto che ogni 6 mesi qualcuno dice oh, arriva Switch 2 da ormai 4 anni, io credo che finalmente arriverà. Quindi queste sono le mie previsioni, le mie 6 bombe di mercato riguardo il gaming. Io credo che queste sono le cose che succederanno all'interno del mercato del 2024. Ora segniamocele, ce le segniamo, ce le mettiamo lì col pennino, ce le segniamo bene e bene bene, e poi vediamo. Poi vediamo, arriviamo a Summer Game Fest, sarà un momento della verità, perché praticamente è tutta roba che credo verrà annunciata in quel periodo. Quindi quest'estate a giugno vedremo se ci ho preso o se ho preso delle cantonate gigantesche. Quindi vedremo. Passiamo con solerzia al wishlistone, scritto proprio come si pronuncia, wishlistone 2024. Allora mi sono segnato quanti sono, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 titoli, se non ho contato a cavolo di cane, però ve li metto comunque nella descrizione del podcast, forse, o forse no, perché sono monellaccio, comunque... vi metto il mio wishlistone, vi parlo del mio wishlistone, titoli che aspetto quest'anno. Non sicuramente mi sono perso qualcosa, sono dei titoli che non hanno una data, che non sono annunciati e che magari non ho preso in considerazione, non tutti, alcuni non hanno data però li ho presi lo stesso perché sono un po' più di risonanza, però mi sono segnato un po' di robetta. Partiamo, se sia indie che AAA, perché sapete come funziona a casa dell'arcade. Partiamo da Pacific Drive. Pacific Drive è questo indie survival horror, più o meno in questo mondo, questa realtà che è praticamente piagata da questa sorta di male lovecraftiano con fulmini cose, dove tu con questa station wagon devi sopravvivere guidando all'interno di questa strada con boschi, cose, non so bene come poi possa evolversi il gameplay, a parte di essere un survival dove devi gestire la macchina, ok, questa automobile, però sembra molto interessante, in arrivo su PS5 e PC e a me piace, è una roba che mi sta affascinando parecchio e mi sta interessando parecchio. Europa su PC, per ora è in arrivo su PC nel 2024, è questo titolo pseudo ghiblieggiante per come è fatto a livello grafico ed è sostanzialmente un titolo di esplorazione e avventura. Io credo che saranno puzzle, esplorazione, forse qualche combattimentino del tipo spada da una ammazzata a qualcuno, una cosa così molto, molto easy, o forse manco quello, però sta di fatto che sembra molto promettente, molto interessante, il mondo di gioco sembra molto sviluppato appunto alla Ghibli ed è affascinante. Crow Country su PC, PS4 e PS5. Questo Crow Country è un survival horror alla Capcom, proprio alla Resident Evil, è proprio una sorta di crasi tra Resident Evil e Silent Hill, quelle sono più o meno le vibes. I menu sono molto Resident Evil-iani, le vibes sono un po' più di Resident Evil, è questo titolo in isometrica più o meno, visuale sì, isometrica, perché da quello che ricordo al trailer quella è la visuale, con questi personaggi pupazzoneschi però pieno di sangue e devastazione, ed è un survival horror, ripeto, Crow Country PC, PS4, PS5, sembra interessante. Hyperlight Breaker su PC più altre piattaforme previste, questo è il sequel di Hyperlink, se non mi ricordo male il titolo originale, che era anche lì un titolo in isometrica. Gli sviluppatori hanno deciso di fare, di ispirarsi per loro stessa ammissione a Breath of the Wild e altri titoli del genere, con situazioni procedurali eccetera eccetera, fare questo titolo action adventure, spostare la saga in un action adventure esplorativo open world molto ambizioso, perché loro vanno tirato fuori ambizioni veramente alte. Ne arrivo su PC quest'anno. Io sono curioso. Sono davvero, davvero, davvero curioso. Potrebbe essere uno dei titoli più divertenti di quest'anno. O comunque dei più interessanti di quest'anno. Vengeance of Mr. Peppermint. Io ne arrivo su PC e spero su altre piattaforme, perché è sostanzialmente un beat'em up a scorrimento con questo, con ispirazioni da come si sta, Old Boy, roba così, di questo tipo, tutto di bianco, vestito molto molto fico, che picchia, da mazzate sui denti a una serie di nemici vestiti come tutti i personaggi di Le Iene in giro per queste varie mappe. Molto interessante. A me questi tipi di videogiochi un po' retro, ecco, nelle loro dinamiche un po' arcade, appunto, mi piacciono tanto, e ho visto il trailer, credo sia anche addirittura fosse già uscito, alcuni di questi titoli sono addirittura usciti, forse Vengeance of Mr. Peppermint credo sia uscito già su Steam, non ne sono sicuro, però 2024 lo voglio giocare. Ora finalmente un AAA, che è Star Wars Outlaws per PS5, Xbox Series X ed S e PC. Non ne voglio parlare tanto, il titolo Ubisoft sembra davvero quello che ci può dare uno Star Wars con un minimo di esplorazione spaziale, combattimenti con le navette, che può essere davvero ispirato e davvero interessante. Me lo auguro per Ubisoft, che è un po' da anni che è un po' in ombra e non sta facendo super bene. Spero funzioni, perché è uno dei titoli che potrebbe entrare tra i migliori dell'anno. The Plucky Squire, PS5, Xbox Series X, S, Switch e PC. Probabilmente lo giocherò su Series S più che su Switch, anche se si presta molto a Switch, ma è questo titolo adventure dove tutto parte a due dimensioni, stile vecchi Zelda, e poi si sposta nelle tre dimensioni, perché tu esci da questo libro delle storie, diventa tutto tre dimensioni, interagisci nella cameretta di questo ragazzino. È super bello, super stiloso. Andate a recuperare il trailer di The Plucky Squire, perché è veramente ganzo e io lo aspetto. Replaced su Xbox Series X, S, Xbox One addirittura e PC. Spero arrivi su Game Pass a questo punto, visto che è solo Microsoft e PC, perché è praticamente una sorta di action thriller, action adventure thriller in pixel art molto ganza, con credo degli elementi forse investigativi, forse non ho bene memoria di questo titolo, però sembra molto figo, direi action adventure. Ambientato in questa sorta di futuro distopico, tutto neon, molto ganzo, che sembra davvero bello, sembra proprio bello e interessante. Non vedo l'ora di giocarlo, di scoprirlo. Ho visto il trailer ormai diverso tempo fa e non vedo l'ora. No Rest for the Wicked, PS5, Xbox Series X, S e PC. Questo è stato annunciato recentemente, sono i ragazzi di Ori and the Blind Forest, che per loro questo è il loro Zelda. Se Ori era il loro Super Mario come concept a livello di platform, No Rest for the Wicked è il loro action adventure, con uno stile visivo dal trailer fichissimo, proprio bello. Sembra anche avere una storia abbastanza sanguinosa e drammatica. Io non vedo l'ora di giocarlo e spero che Padalamano sia molto responsivo come Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisp. Io non vedo l'ora, perché so che loro a livello artistico sono dei manici e so che sicuramente anche a livello di gameplay possono fare molto bene. Si spostano dal platforming, però mi aspetto grandi cose. Anche questo sento la possibilità che potrebbe essere uno dei giochi dell'anno. Little Nightmare 3. Little Nightmare. È un titolo che conosciamo tutti benissimo, il terzo capitolo, PS5, PS4, Xbox Series X, S, Xbox One, PC, tostapane, arriva un po' ovunque. Tostapane perché con Series X e Series S ci hanno fatto il design per un tostapane che ti tosta il simbolo dell'Xbox sul pane. Io ora la voglio questa vaccata, giuro che la voglio. Comunque, Little Nightmare non c'è moltissimo da dire, conosciamo tutti il brand, io non vedo l'ora, onestamente mi interessa tantissimo. Paper Mario The Thousand Year Door su Nintendo Switch, questo è un remake di un vecchio Paper Mario, se non ricordo male, ne avevamo parlato in passato, appunto parlando di remake Nintendo. A me interesserebbe giocarlo, dico la verità, perché a me Paper Mario piace tantissimo, anche quello nuovo che era uscito qualche anno fa, l'ho giocato, ma divertito nonostante alcuni limiti, nonostante una certa ripetitività del sistema di combattimento, però mi ha divertito come i pazzi, mi è piaciuto un sacco. Questo è un recuperone più nuovo che è Like a Dragon Infinite Wealth, perché Like a Dragon Yakuza, col tipo con i capelli super afro fuori di testa, lo devo ancora giocare. Però da quello che ho visto di questo Infinite Wealth in arrivo su PS4, PS5, Xbox Series XS, Xbox One e PC, non vedo l'ora. Non vedo l'ora di fare tutte queste cose. Voglio giocare The Man Who Erased His Name, mi giocherò anche Infinite Wealth perché ho voglia di roba veramente sopra le righe, fuori di testa. E lo aspetto. Sarà un flop? Sarà un top? Boh, chi lo sa. Andiamo avanti con, siamo quasi arrivati, UFL su PS5 Xbox Series XS. Perché? Perché onestamente a me manca il calcistico. Konami ha fatto la sua pseudo modalità single player, uscita qualche, boh, un mesetto fa, una cosa così, un po' prima di Natale, però non se l'è calcolata nessuno, da quello che ho capito. Sembra che renda il gameplay molto più divertente rispetto alla versione online, che online a quanto pare era fiaccata da qualche ritardino, qualche input lag, qualcosa così. Pare, per chi ha giocato questa versione single player, che sia più interessante. FC24 non lo tocco neanche se me lo danno a 20 euro lo prendo, forse se me lo danno a 10 euro lo prendo, forse se me lo regalano lo gioco, però veramente. Non ho intenzione di toccare più un titolo EA finché non si danno una svegliata. UFL, tanti avevano fatto il paragone con FIFA 11, cioè a livello di gameplay, e mi pare che gli stessi dev hanno detto: questo è un ritorno a un gameplay un po' più arcade. Ben venga, onestamente, cioè in tutta franchezza, loro non possono usare l'hypermotion, questa cosa qui, che è un progetto per ora molto acerbo, cioè da quello che ho visto dei gameplay, soprattutto di Falconero, cioè delle funzionalità che sono a volte che ti fai porca miseria, ragazzi, ma che è sta roba? Cioè fai proprio così. Però ecco, UFL sono molto curioso, perché potrebbe essere finalmente l'alternativa, ritorno a un gameplay un po' più arcade, che poi FIFA 11, allora, io l'ho ritoccato qualche mese fa, prima di Natale. Ce l'avevo lì perché ce l'ho ancora su Origin. Ci ho fatto una partitina. Raga, sì, è più semplicistico degli ultimi FIFA, anche di FIFA 19. È un po' più semplice. Però, se ci fai degli aggiustamenti di grafica, gli aggiungi delle cose che poi FIFA 18, FIFA 19 hanno aggiunto, quindi la possibilità di fare qualche trick in più, rifinire un po' alcune cose, alcune meccaniche di gioco, perché ovviamente sono passati anni e quel gameplay ha un po' qualche limite. Ma se loro ciselli qui e là, quel gameplay è tutt'altro che brutto, cioè è proprio divertente, soprattutto se vuoi competere con FIFA anche per dare carriera single player. Cioè, io onestamente, se UFL ha un gameplay solido, arcade più o meno stile FIFA 11, eccetera, eccetera, però cesellato, rifinito, riportato e non è scriptato come lo schifo, non ha quella difficoltà dinamica che hanno gli ultimi, ormai da diversi anni, vari FIFA, raga, io me lo straccollo. Cioè, io divento un gioco che mi gioco molto volentieri e tanti saluti a EA Sports. Ve lo dico chiaramente, non mi interessa se ha tutte le licenze, non me ne frega niente. Se è un gioco di calcio divertente, io me lo pappo. E io ci spero, onestamente. Poi, raga, The Day Before insegna, Abandon insegna. Magari non è un fuoco di paglia, secondo me. Potrebbe, loro sono stati molto chiari, PS5, Xbox Series XS, un annuncio molto chiaro, quadrato, non hanno dato adito di pensare male. Se uscirà e sarà buono, io lo giocherò molto volentieri e ci spero, perché mi piacerebbe tornare a giocare un calcistico che funziona. Senua's Saga Hellblade 2. Questo titolo è molto in dubbio perché era stato annunciato col botto, via la next gen, e poi non è più arrivato. Deve arrivare appunto su Xbox Series XS, PC e Game Pass, perché è esclusiva Microsoft. Io ho molta paura, spero arriverà. Spero sarà un gioco che ha innovato e che ha cesellato, che ha aggiustato delle meccaniche di gameplay per certi versi ripetitivi che si erano viste nel capitolo precedente. Spero sia una bella esperienza. Io non vedo l'ora, dico la verità, non vedo proprio l'ora. Però ecco, ci vorrei proprio giocare, è una cosa che mi aspetto per quest'anno. Ultimo che attendo sì e no, devo dire la verità, l'ho infilato un po' per fare cifra tonda, però lo aspetto abbastanza. Altro AAA che è Rise of the Ronin su PS5. Quello che ho visto mi ha ammaliato. Probabilmente non sarà la mia priorità di quest'anno, però è un titolo che guardando a magari altri titoli che non avranno una durata grossa e che non saranno, che non mi impegneranno tanto tempo, però questo potrebbe essere un gran bel titolo da giocare a un certo punto durante l'anno. E lo aspetto. Ovviamente aspetterò prima di vedere un po' di recensioni, di vedere com'è, come non è. Però è una di quelle opere che mi fa molto gola. Sono curioso, devo dire la verità. Non è in cima alla mia lista. Ecco, questa lista non è in ordine di gradimento, è in ordine sparso e per la maggior parte dei casi di uscita o presunta uscita. Una cosa così. Anche se alcuni sono mischiati su e giù, perché alcuni arrivano prima di altri. Però ecco, non è di gradimento quest'ordine, è un ordine sparso. Quindi questa è la mia wishlist 2024. Io a questo punto, mentre sto per perdere la voce, quitto la puntata, perché questa mattina è tutta la mattina che registro e che parlo come i pazzi. Quindi fatemi sapere, la domanda della settimana è se avete qualche titolo voi in wishlist, scrivetemi qua nel commento, vi aprirò la sezione commenti, cosa state aspettando per questo 2024 videoludico, ditemi 1, 2, 3, 4, 5 titoli, fate voi quello che ci sta nel box di commenti, fatemi sapere i titoli che aspettate, che avete nella vostra wishlist, io quitto la puntata. Vi ricordo di condividere l'arcade di Ale, di votarlo sulle piattaforme podcast e di farlo conoscere e di anche dare uno sguardo al canale YouTube dove prossimamente arrivano dei contenuti originali, tipo voglio fare un paio di contenuti originalini, voglio parlare di quella saga di libri che sta uscendo in edicola, voglio parlare di un po' di cose. Comunque, ci sentiamo alla prossima, fate i bravi e ciao!